Buongiorno. Allora, nei gruppi infrasettimanali, perché la Chiesa è divisa anche in gruppi a secondo di vari quartieri, zone di Roma, anche fuori Roma, durante la settimana ci incontriamo nei vari gruppi e, come sapete, stiamo studiando sulla Chiesa. E allora io ho pensato stamattina di portare un messaggio sulla Chiesa. È interessante perché Gesù parla della Chiesa, ma pochissimo, almeno usa la parola Chiesa soltanto tre volte, riportato tre volte che Gesù usa la parola Chiesa, e tutte e tre le volte si trovano nel Vangelo di Matteo. Quindi Marco, Luca e Giovanni non parlano della Chiesa direttamente, parlano sì della Chiesa, ma non usando la parola Chiesa. E allora volevo stamattina che vedessimo insieme il primo brano dove Gesù usa la parola Chiesa, e si trova in Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, al versetto 18. Quindi Matteo 16, versetto 18, ma vedremo tutto il brano dal versetto 13 al versetto 20, e il versetto 18 dove Gesù usa la parola Chiesa. E poi l'altro brano dove Gesù usa la parola Chiesa due volte è in Matteo 18, due capitoli dopo, il versetto 17, e nel capitolo 16 l'accento riguardo alla Chiesa è sulla fede, la fede che dobbiamo avere nel nostro Signore Gesù Cristo, che è il Figlio dell'Iddio vivente. Mentre se guardiamo nel capitolo 18, versetto 17, che poi il brano dal versetto 15 a 20, che avrei voluto anche vedere insieme con voi stamattina, ma non ce la faccio, quindi farò soltanto Matteo 16, perché mi si dice che cerco di dire troppe cose, e quindi, però lo stesso mi rendo conto che non funziona, perché quando studio la parola ogni volta scopro delle cose nuove, approfondisco, e ho sempre voglia... Non ho voglia di stare qua dietro il pulpito, ma quando mi capita poi ho voglia di dire le cose che ho imparato dalla parola, e quindi forse ci proverò lo stesso a non essere lungo, ma non vi preoccupate, non faremo Matteo 18, faremo soltanto Matteo 16 stamattina. Questa parte riguarda la fede nel Signore Gesù e l'altra parte riguarda l'amore tra i santi, capitolo 18, quindi è molto bello metterli insieme. Forse il Signore mi darà la possibilità di vedere insieme a voi Matteo 18, un brano estremamente importante sull'amore fraterno, sull'amore tra i santi nella Chiesa. E comunque, allora, guardiamo questo brano, è il versetto 18, appunto, Matteo 16, 18, e Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Già in questo versetto 18 è molto intenso, è molto pieno, carico, perché abbiamo due metafore qua. E poi nel versetto 19 Gesù aggiunge un'altra metafora. Allora, la prima metafora dice: tu sei Pietro, questo non è una metafora, però quando dice su questa pietra edificherò la mia chiesa, abbiamo una metafora, cioè un'espressione, una figura, no? Perché non è che Gesù... sta costruendo la sua chiesa letteralmente su una pietra o su una roccia, quindi è una figura. E poi c'è quest'altra figura, sempre nello stesso versetto, molto importante: le porte dell'Ades non la potranno vincere. Anche questa è una figura, l'Ades, intanto le porte sono una figura probabilmente delle autorità, perché nell'antichità, nel Medio Oriente, le autorità della città stavano alle porte della città, e quindi molte volte le porte sono simboliche, sono una metafora per le autorità. E qui parla delle autorità dell'Ades. L'Ades cos'è? In greco è il mondo invisibile, che significa anche quindi il mondo, cioè il luogo dei morti, quindi parla della morte. Quindi c'è anche questa metafora che vogliamo approfondire insieme. E poi nel versetto 19 Gesù, come se non bastasse, aggiunge un'altra metafora, ma sono tutte e tre metafore non facili da capire. Forse la metafora più facile a capire è la seconda, ma la terza metafora, versetto 19, dice: io ti darò le chiavi del regno, parlando a Pietro, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Chiaro che non intende delle chiavi letterali, perché il regno dei cieli è una realtà spirituale. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora, prima di leggere dal versetto 13 fino al versetto 20 per cogliere il contesto, pensiamo un attimino alla parola chiesa. Allora, la parola chiesa in realtà è una parola, è un imprestito dal greco antico. La parola chiesa è una trascrizione della parola greca ecclesia, che poi trasportato in italiano è cambiato un po' la pronuncia, ma è una parola imprestata dal greco, ecclesia. Questa parola ecclesia è una parola composta, formata dalla preposizione ek e dal verbo kaleo, ek kaleo. Ek vuol dire fuori da, kaleo vuol dire chiamare. Quindi viene da questo verbo chiamare fuori da. E poi ecclesia prende dal verbo e diventa un aggettivo o un sostantivo. Quindi ecclesia sarebbe letteralmente chiamato fuori da. Ma questa parola in greco ha un significato. Questo è come si è costruita la parola. Ma il significato della parola è assemblea. Quindi noi potremmo ogni volta tranquillamente, quando leggiamo nel Nuovo Testamento la parola chiesa, potremmo anche tradurre in italiano, per usare una parola italiana, non imprestata dal greco, parola assemblea. E infatti nell'antichità, perché si usava questa parola ecclesia, ecclesia, chiamare fuori da, quindi chiamato fuori da? Perché quando succedeva un'assemblea nella città, allora c'era l'araldo che andava in giro chiamando tutti quanti fuori dalle loro attività, dal loro lavoro, dalle famiglie, dalla vita, da qualsiasi cosa che stavano facendo, dalla realtà, per partecipare all'assemblea della città, per poi trattare gli argomenti che andavano trattati in questa assemblea. Quindi questo è il senso di assemblea. Però è molto bello, io trovo, no? Anche per la Chiesa di Gesù Cristo, questa parola assemblea, perché letteralmente noi, qui c'è la Chiesa di Gesù Cristo in questo momento, non è la sala, in questo momento qui c'è la Chiesa di Gesù Cristo, perché c'è l'assemblea dei cristiani, di quelli che hanno creduto in Gesù, no? Quindi quando noi andiamo via non c'è più Chiesa qui, questa è soltanto una sala che la Chiesa, questa Chiesa locale, usa per quando si riunisce. Però non siamo soltanto chiesa locale, ma siamo anche chiesa universale, che è una realtà spirituale, dove facciamo parte dell'assemblea di Dio da tutte le nazioni della terra. Tutti quelli che hanno creduto in Gesù fanno parte di questa sua assemblea, quindi anche quando non ci incontriamo, non c'è assemblea fisica, però siamo sempre uniti spiritualmente, perché la chiave, diciamo, è colui che ci unisce è la nostra fede in Gesù Cristo, ma grazie alla nostra fede in Gesù Cristo che noi condividiamo, abbiamo lo Spirito Santo in noi. Ciascuno di noi ha lo Spirito Santo, ha ricevuto in dono lo Spirito Santo, e lui è il sigillo, è il pegno della nostra salvezza, della nostra redenzione, che Dio porterà a termine la nostra salvezza, la nostra redenzione, e anche lui è l'elemento, se posso dire così, dello Spirito Santo, perché è Dio, ma lui è la persona che ci fa essere uniti spiritualmente. Quindi noi siamo uniti a Gesù spiritualmente grazie allo Spirito Santo che vive in noi, e siamo uniti gli uni con gli altri grazie allo Spirito Santo che vive in noi. Stiamo parlando di questa realtà spirituale, che noi siamo stati chiamati fuori dal mondo e facciamo parte del popolo di Dio, della famiglia di Dio, della Chiesa, e se vogliamo anche usare questa metafora che Gesù sta usando, di questo edificio, non è un edificio fisico, ma spirituale, che Gesù sta costruendo e appartiene a Lui, come vediamo nel versetto 18, la prima metafora. Ma adesso leggiamo dal versetto 13 fino al versetto 20. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Allora, non leggo fino in fondo, commento e poi così guadagniamo un po' di tempo. Allora, Gesù si chiama qui il figlio dell'uomo. E noi non usiamo mai questo titolo per Gesù, ma è interessante perché Gesù ha usato tantissimo questo titolo per descrivere se stesso. E infatti lo troviamo un'ottantina di volte nei Vangeli, una volta in Atti, Stefano, quando sta morendo, vi ricordate, lo stavano lapidando, e nel momento che stava morendo lui vede Gesù, vede il cielo che gli si schiude e vede Gesù bellissimo, non seduto alla destra di Dio Padre, perché sappiamo che Gesù, da quando è tornato in cielo, è seduto alla destra di Dio Padre, ma Stefano dice che lui vede il figlio dell'uomo, usa questo titolo di Gesù, che Gesù usava sempre, quasi 80 volte nei quattro Vangeli, ma che Stefano in questo momento usa questo titolo anche e dice che sta in piedi alla destra di Dio Padre. Perché sta in piedi? Stava in piedi in quel momento? Perché io penso sicuramente perché si stava alzando per accogliere Stefano, che veniva ucciso per la sua fede in Gesù Cristo, per la sua confessione di Gesù Cristo davanti alle autorità, e quindi stava morendo e vede Gesù che sta lì pronto ad accoglierlo, che è anche la nostra speranza, cari fratelli e care sorelle, non è vero? E poi viene usato questo titolo in Apocalisse, che poi vedremo subito, perché allora Gesù, quando lui usa questo titolo, sicuramente allora nell'Antico Testamento c'è tantissimo il figlio dell'uomo nell'Antico Testamento, nell'ebraico, però quasi sempre non è un titolo di una persona, ma è un sinonimo di un essere umano, di una persona. Quindi molte volte nei Salmi e in altre parti delle scritture, quando si parla dell'uomo, si dice una realtà dell'uomo e poi si ripete con una frase parallela un'altra realtà del figlio dell'uomo. Quindi è un modo di dire, per non ripetere l'essere umano o l'uomo o la persona, prima volta dice l'uomo, poi dice il figlio dell'uomo, che si riferisce sempre all'uomo. Però se guardiamo andiamo in Giovanni capitolo 12, perché io non credo che Gesù stesse usando questo titolo, figlio dell'uomo, per mettere in evidenza il fatto che lui fosse un essere umano, perché non era un problema per nessuno a quei tempi. Dopo, con delle dottrine perverse, col passare dei secoli, è diventato un problema il fatto di accettare Gesù come uomo. Ma ai tempi di Gesù il problema non era di accettare Gesù come uomo, perché era un uomo che stava davanti a loro e le persone lo ascoltavano, vedevano quello che faceva, ascoltavano quello che diceva, lo toccavano, mangiavano con lui, vedevano le sue opere. Quindi nessuno ha messo in dubbio che Gesù fosse un uomo mentre stava sulla terra, ma si metteva in dubbio, cioè non capivano ancora che Gesù fosse Dio, il figlio di Dio, quindi Dio incarnato. Questa era una questione all'inizio. Invece dopo, con la perversione della mente umana nel voler allontanarsi dalle verità ovvie, bibliche e storiche, hanno cominciato alcuni a dire che Gesù era soltanto Dio, e che l'essere umano che era lì, Dio era in lui, però poi quando Gesù è morto, Dio è tornato in cielo e Gesù è rimasto, cioè dottrine strane di questo tipo, no? E quindi, però, quindi non credo che Gesù usasse questo titolo per sottolineare il fatto che lui fosse un essere umano, perché lo sapevano tutti in quel momento, nessuno metteva in dubbio che Gesù fosse un essere umano. Ma Giovanni 12, penso, versetto 34, Giovanni non mette nelle labbra di Gesù molte volte questo titolo, figlio dell'uomo, perché Gesù ama chiamarsi, ma solo circa 12 volte in Giovanni. Però due volte, qui viene usato due volte nel versetto 34, e non da Gesù, ma dalla folla. Mentre negli altri Vangeli, dove c'è tantissimo, Gesù usa questo titolo parlando di se stesso, come del figlio dell'uomo, è sempre lui, che nessuno mai parla di lui come figlio dell'uomo. Invece qui, in Giovanni, abbiamo un'occasione dove la folla, ascoltando Gesù, parla del figlio dell'uomo. Leggiamo questo, leggo dal versetto 32, Gesù dice così: «E io quando sarò innalzato dalla terra», parlando della sua morte sulla croce, perché un'espressione che si usava allora, capivano quando lui parlava, o quando si parlava di uno che veniva innalzato dalla terra, si parlava di essere innalzato su una croce, quindi un criminale condannato a morte con la crocifissione. «Io quando sono innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di quale morte doveva morire, e le persone capivano. Quindi la folla, versetto 34, gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno». Allora, come puoi tu parlare del fatto, se tu pretendi di essere il Cristo, come puoi tu parlare di essere crocifisso, di essere ucciso sulla croce? Quindi la folla obietta e dice: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo...» Quindi vediamo che nella mente degli ebrei, della folla lì, Cristo e figlio dell'uomo erano la stessa persona, era un titolo particolare, e capivano che Gesù lo usava in questo senso. Quindi dicono così: «Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato, quindi essere crocifisso, morire sulla croce? Chi è questo figlio dell'uomo alla fine allora? Non può essere il Cristo». Perché chi era il Cristo? La parola Cristo anche viene dal greco e vuol dire unto, no? È una parola che abbiamo preso in prestito dal greco. Noi potremmo tradurre, ogni volta che vediamo Cristo nel Nuovo Testamento, noi potremmo tradurre unto. E perché questo? Perché nell'Antico Testamento i re di Israele venivano unti con olio, e questo era il segno del fatto che erano stati stabiliti re. E le scritture parlano tantissimo di un unto particolare, cioè dell'unto che verrà e che sarà un re eterno e stabilirà un regno eterno. E questa era la speranza del popolo di Israele. E sicuramente quando queste persone hanno messo insieme il fatto che Gesù era l'unto, quindi il re, lui pretendeva di essere re, che doveva venire, che avrebbe stabilito un regno eterno, allora loro mettono insieme a Cristo questo titolo, il figlio dell'uomo. E come possono fare questo? Si basa su Daniele. Daniele capitolo 7, vogliamo guardare insieme? Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. E qui, in questo capitolo, Daniele sta descrivendo delle visioni che ha avuto, e al versetto 13 dice: «Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo», cioè in origine è scritto all'antico di giorni, «e fu fatto avvicinare a lui». Quindi questo figlio d'uomo, questo che era simile a un figlio d'uomo, fu fatto avvicinare al vegliardo, quindi a Dio, all'antico di giorni, gli furono dati, quindi a questo figlio dell'uomo, gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. E allora giustamente la folla, che era informata, che conosceva le scritture, aveva la convinzione che il Cristo, l'unto, questo re che doveva venire, che avrebbe avuto un regno eterno, come poteva Gesù, che da una parte diceva di essere il Cristo, questo re, e diceva di essere il figlio dell'uomo, allora come poteva essere il figlio dell'uomo, quindi il Cristo, se parlava della sua morte? E questo le persone non riuscivano a capire, come anche forse la maggior parte dei profeti nell'Antico Testamento, che sono stati strumenti nelle mani di Dio per darci le profezie di Cristo, non hanno capito che la venuta di Gesù è divisa in due parti, con la prima venuta dove lui sarebbe morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato, e poi sarebbe tornato il Padre, e poi sarebbe ritornato una seconda venuta per stabilire il suo regno. E quindi nell'Antico Testamento, nelle profezie, era difficile capire che questa venuta del Cristo, del figlio dell'uomo, era diviso in due parti. E che poi il mistero di cui parla Paolo, che Gesù Cristo ha rivelato a Paolo, qual era il mistero? È il mistero della Chiesa che stiamo studiando adesso, cioè questo periodo della Chiesa che va dalla prima venuta di Gesù e finirà con la seconda venuta di Gesù. E quindi le due venute, la morte, sono come due cime di montagna, no? E c'è una montagna davanti un po' più bassa e sopra vediamo la croce, e poi dietro c'è una montagna più alta e vediamo soltanto la cima, e lì vediamo il trono di Gesù Cristo. Allora il profeta, dalla sua prospettiva, quando guardava queste due montagne, le vedeva come una montagna con la croce e il trono insieme, e quindi non facevano una distinzione, non vedevano che comunque tra una cima della montagna e l'altra c'era una grande vallata che adesso dura da 2000 anni, che è il periodo della Chiesa. E questo lo chiamiamo la prospettiva profetica, no? Spero che mi avete capito, no? Però adesso, grazie alla rivelazione del Nuovo Testamento, grazie alle rivelazioni di Gesù Cristo a Paolo l'Apostolo, come spiega in Efesini, allora scopriamo che la Chiesa era nascosto nell'Antico Testamento, non era rivelato, ma è stato rivelato nel Nuovo Testamento. Infatti Gesù adesso in Matteo 16 sta parlando della Chiesa, ma la Chiesa inizierà a Pentecoste, quindi dopo che Gesù sarà morto per i nostri peccati, è risuscitato e tornato in cielo alla destra di Dio Padre, e nel momento che lui avrebbe mandato lo Spirito Santo a dimorare nei discepoli, in quel momento nasce la Chiesa. E la Chiesa va avanti, sempre con lo Spirito Santo, in ogni singolo credente e nella Chiesa come collettivo, fino al rapimento, quando Gesù, prima di tornare sulla terra, rapirà la Chiesa. Ma questo, i profeti dell'Antico Testamento non potevano immaginare queste cose, era un mistero rivelato nel Nuovo Testamento. E allora, tornando adesso a Matteo 16, quando Gesù alla fine del versetto 13 dice: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Capite allora a chi si riferisce Gesù? Al fatto, è un sinonimo di Cristo, si riferisce a questa profezia di Daniele, capitolo 7, versetti 13 e 14, e quindi che sono io, perché lui usava continuamente questo titolo e i discepoli l'avevano capito, che lui... credo che avessero capito cosa lui intendesse per il figlio dell'uomo, infatti per questo stavano seguendo Gesù. E allora nel versetto 14 loro rispondono: allora cosa pensa la gente di me, in poche parole? Io che mi chiamo il figlio dell'uomo, che si riferisce a Daniele 7, 13 e 14, essi risposero, versetto 14, alcuni Giovanni il Battista. E infatti c'era una persona, vi ricordate, che aveva paura che forse Giovanni il Battista fosse risuscitato dai morti. Era proprio quello che l'aveva ucciso, Erode, il tetrarca, che aveva ucciso Giovanni, si era incastrato, aveva un rapporto odio-amore con Giovanni e l'aveva messo in prigione perché Giovanni l'aveva criticato perché lui si era messo con la moglie del fratello, quindi contro la legge di Dio. E quindi lui ha messo Giovanni in prigione per questo motivo, però non voleva ucciderlo. Poi, come sappiamo, proprio la moglie del fratello con cui lui stava, la figlia, ha ballato davanti a lui, piaceva, poi ha detto io ti do quello che, qualsiasi cosa che tu mi chiedi te lo do, e la madre gli ha detto portami la testa di Giovanni Battista su un vassoio. E quindi Erode ha dovuto uccidere Giovanni, però sicuramente non era tranquillo, e quando poi Erode cominciava a sentire del ministero di Gesù, lui ha pensato, sarà Giovanni il Battista risuscitato. Quindi già una persona che pensava questo, e quindi qualcun altro sicuramente pensava che forse Gesù fosse Giovanni il Battista risuscitato, e Giovanni il Battista non aveva fatto nessun miracolo, però pensando al fatto che fosse risuscitato, potevano pensare adesso con questa risurrezione già un miracolo in sé, una cosa incredibilmente sovrannaturale, chiaro che adesso lui con il potere di Dio sta facendo questi miracoli. Poi va avanti, dice, altri Elia vi ricordate, era un profeta dell'Antico Testamento che aveva questa particolarità, che è stato rapito, nessuno l'ha visto morire. Eliseo, che doveva prendere il posto di Elia, l'ha visto essere rapito in un turbine con questi cavalli e cavalieri in mezzo a una fiamma in cielo, e poi non si è visto più Elia. Non solo, ma Malachia, l'ultimo libro profetico dell'Antico Testamento, l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti, c'è una profezia che parla di Elia, che lui ritornerà quando verrà il giorno del Signore, quindi quando Gesù tornerà sulla terra come re, prima, in quel periodo verrà Elia. Quindi chi conosceva le scritture allora pensava che forse Gesù fosse Elia che stava tornando, oppure Geremia, non so bene perché alcuni pensavano proprio al profeta Geremia o uno dei profeti in generale, si pensava questo. Ma è interessante notare, nessuno accettava che Gesù fosse il Cristo, l'unto, quindi il figlio dell'uomo di cui ci parla Daniele. Versetto 15, Gesù disse loro, ai suoi discepoli, e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E adesso sentiamo la prima metafora di Gesù. E anche io ti dico, tu sei Pietro, Petros, in greco che vuol dire una pietra o un sasso, tipo, è comunque il nome che Gesù aveva dato a Pietro, il nome greco che Gesù gli aveva dato, e su questa pietra, in greco c'è scritto Petra, quindi c'è Petros e Petra, come in italiano, Pietro e Pietra, maschile e femminile, ma che è un'altra parola in greco antico che simile, vuol dire anche pietra, però Pietro inteso roccia, quindi di molto più grande, e non di una cosa singola, ma molto più grande e ferma, su cui si potrebbe anche costruire un palazzo, eccetera, eccetera. Quindi lui gli dice così, tu sei Pietro. E su questa pietra, tu sei Petros, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi Gesù sta facendo una distinzione tra Pietro e la confessione di Pietro. È vero che sappiamo dal Nuovo Testamento che diverse volte Gesù viene chiamato la pietra, per esempio in Efesini 2 viene parlato come della pietra angolare. No, c'è l'insegnamento degli apostoli e dei profeti del Nuovo Testamento insieme alla pietra angolare, che è la prima pietra posta delle fondamenta di un edificio, usando sempre questa metafora della chiesa come edificio. Quindi Gesù è la pietra angolare Oggi le fondamenta non si fanno più con le pietre, si fanno con le gettate di cemento, eccetera, eccetera, ma quando prima le fondamenta si facevano con le pietre più grandi, tagliate bene, squadrate, e la prima pietra che si poneva era la pietra angolare nell'angolo, quindi dava la direzione di tutte le altre pietre e anche la grandezza e il taglio di tutte le altre pietre. Quindi tutte le pietre delle fondamenta facevano capo alla pietra angolare che è Gesù, perché infatti la Chiesa si fonda sul Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è la parola di Gesù, l'ultimo profeta che aspettiamo. E poi Gesù non ha detto tutto quello che voleva dire mentre stava con i suoi discepoli, poi ha mandato lo Spirito Santo agli apostoli perché desse alla Chiesa tutta la sua comunicazione, tutta la sua parola come ultimo profeta Gesù. E quindi il Nuovo Testamento, l'insegnamento degli apostoli è la parola di Gesù. La parola di Gesù è l'ultimo profeta di Dio e la Chiesa Gesù la sta costruendo su queste verità. Ma qui, tornando a questo brano, Gesù sta sottolineando che è quello che Pietro ha detto che sono le fondamenta su cui lui sta costruendo la sua Chiesa. Quindi Gesù sta costruendo la sua Chiesa, dice qua, lì ancora doveva essere nel futuro perché avrebbe cominciato a Pentecoste la nascita della Chiesa, quando sarebbe venuto lo Spirito Santo nella Chiesa come sigillo e pegno della nostra eredità, della nostra redenzione completa. Ma qui allora sta dicendo così a Pietro: anche io ti dico, tu sei Pietro, sei tu che hai detto queste parole, ma sono le verità, è la verità di queste parole, di questa tua confessione, su cui io sto costruendo la mia Chiesa. Quindi le fondamenta della Chiesa sono la verità, o è la verità, che Gesù è il Cristo, quindi questo Re che doveva venire. Quindi quando accettiamo che Gesù è il Cristo, stiamo dicendo che Lui è l'adempimento di tutte le scritture, di tutte le profezie dell'Antico Testamento. Lui è l'adempimento, quindi anche il collegamento col Nuovo Testamento, perché Gesù è venuto per adempiere tutte le profezie dell'Antico Testamento ed è venuto anche come ultimo profeta per dare alla Chiesa le ultime comunicazioni di Dio alla Chiesa. È vero che anche gli apostoli e gli altri profeti sono profeti, ma non profeti come nell'Antico Testamento. Gesù, cercate di seguirmi, era profeta come i profeti nell'Antico Testamento. Lui era venuto per dare la parola di Dio, come facevano i profeti dell'Antico Testamento. Invece i profeti del Nuovo Testamento, Gesù si è servito di loro perché loro dessero alla Chiesa la sua parola. Quindi, in senso preciso, i profeti del Nuovo Testamento sono i profeti di Gesù, ma Gesù è l'ultimo profeta di Dio, direttamente di Dio. E quindi non aspettiamo altri profeti, e non aspettiamo altra comunicazione da Dio. La sua comunicazione si completa con l'Apocalisse. E quindi questo è l'insegnamento di Gesù e la sua parola, che è l'insegnamento degli apostoli su cui si stava fondando la Chiesa di Gesù Cristo. Però qui Gesù anticipa che le fondamenta della sua Chiesa che lui sta costruendo, su cui lui sta costruendo, è questa verità che lui è il Cristo. Quindi l'adempimento delle scritture, ma aggiunge non soltanto questo, perché Pietro dice, grazie all'opera del Padre, perché è stato rivelato dal Padre suo, dal Padre di Gesù, gliel'ha rivelato, dice il versetto 17, e Pietro aggiunge ancora una cosa e dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Che rivelazione incredibile! Non era una cosa nuova per tutti quanti. L'angelo Gabriele aveva rivelato questo a Maria, ma sicuramente Pietro ancora non capiva cosa diceva quando lui confessò qui che Gesù era il figlio di Dio. Forse aveva capito qualcosa, ma non aveva capito ancora che Gesù, essendo il figlio di Dio, del Dio vivente, voleva dire che lui era Dio incarnato. Guardiamo insieme in Luca, proprio in capitolo 1, quando l'angelo Gabriele parla con Maria, si manifesta a Maria, Luca 1, primo capitolo, versetto 31. E l'angelo Gabriele dice a Maria: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. E quindi qui l'angelo Gabriele dice proprio in modo esplicito, diretto a Maria, che questo titolo Figlio di Dio significa che Gesù, che sarebbe nato da lei fisicamente, era il Figlio di Dio, quindi era Dio incarnato. E i capi religiosi l'avevano capito, perché in Giovanni 5 hanno cominciato a voler complottare la morte di Gesù, perché lui si faceva uguale a Dio, perché lui parlava di Dio come suo padre e lui era suo figlio, e quindi si faceva uguale a Dio, perché il figlio ha la stessa natura del padre. E quindi questo la Chiesa si fonda su questa verità, e Gesù sta costruendo la sua Chiesa su questa verità, che lui è il Cristo, quindi l'adempimento delle scritture, non solo, ma è Dio stesso incarnato. E forse uno potrebbe dire: ok, ma non è un po' poco basarci su questa verità, cioè come fondamento o come fondamenta di questo edificio che è la Chiesa che Gesù sta costruendo? Non è poco, perché se noi accettiamo che Gesù è il Cristo, quindi l'adempimento delle scritture, vuol dire che stiamo accettando che l'Antico Testamento è parola di Dio. E se noi accettiamo che Gesù è il Figlio di Dio, quindi Dio incarnato, allora dobbiamo accettare tutto quello che lui dice e fa. Quindi se noi accettiamo Gesù come il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, stiamo dicendo che tu sei il mio Signore, sei il mio Dio e anche il mio Salvatore, e questo lo vedremo adesso nella prossima metafora. Ma facendo questo, noi stiamo prendendo un impegno davanti a Gesù Cristo. E quindi basta questa frase, perché comprende tutto il Nuovo Testamento e quindi tutta la Bibbia, capite? Cioè io non posso dire che ho accettato Gesù come il Cristo, quindi l'adempimento delle scritture, e come il figlio del Dio vivente, e non essere totalmente sottomesso a tutto il suo insegnamento, a tutta la sua parola. Quindi questo comprende tutto il Nuovo Testamento. Non possiamo scegliere quello a cui vogliamo ubbidire e scartare altre cose a cui non vogliamo ubbidire. Il Nuovo Testamento è per ogni cristiano, è per ogni membro della Chiesa di Gesù Cristo che lui sta costruendo, perché la Chiesa siamo noi, abbiamo detto, è l'assemblea dei santi. E Gesù ci sta costruendo su questa verità, che lui è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Quindi questo richiede da noi un impegno totale. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Non è questo impegno di mettere in pratica la sua parola che ci salva. È la nostra fede in Gesù Cristo, è la sua opera che ci salva. Quando lui è morto sulla croce per i nostri peccati, allora, ed è risuscitato, allora, e per mezzo della fede in Gesù, in questo Gesù però, che è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, che noi siamo salvati. E quindi se abbiamo creduto veramente, il nostro desiderio sarà quello di sottometterci a tutti gli insegnamenti di Gesù, a tutta la sua parola, la sua volontà. Non per niente Gesù ha detto ai suoi discepoli in Giovanni 15, versetto 10, se osserverete le mie parole, i miei comandamenti, allora dimorerete nel mio amore. Capite, fratelli, noi non possiamo amare il Signore Gesù senza ubbidire la sua parola, perché è il nostro Signore, perché il Cristo è il figlio del Dio vivente, Dio incarnato, e Lui è il Signore dell'universo, e quindi è il nostro Signore. E quindi questo comprende un impegno totale nel nostro cuore di servire Gesù fino in fondo con tutta la nostra vita. Ma passiamo adesso velocemente alla seconda metafora, perché ho veramente poco tempo, ma l'abbiamo detto, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Che conforto, cari fratelli, questa espressione, le porte dell'Hades, letteralmente, le autorità del luogo dei morti non la potranno vincere, cioè il potere della morte non potranno vincere la Chiesa. Perché? Perché Gesù è morto per i nostri peccati, Lui ha pagato per noi ed è risuscitato. Lui è il figlio del Dio vivente e vive ed è vero. E la sua risurrezione dimostra che Lui è davvero il figlio di Dio e che è morto per i nostri peccati e che chi crede in Lui ha il perdono dei peccati e riceve la vita eterna. Vi ricordate in Giovanni? Perché Giovanni ha scritto il suo Vangelo? Lo dice nel capitolo 20, versetto 31. Queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ecco perché Giovanni ha scritto la storia di Gesù, perché vedendo la sua vita, le sue opere, i suoi miracoli, i suoi insegnamenti, e soprattutto il fatto che è morto per i nostri peccati ed è risuscitato, noi credessimo in Lui e accettassimo Lui come il Cristo e il Figlio di Dio, e quindi accettando Gesù così ricevere la vita eterna, che è un po' il filo conduttore di Giovanni, il fatto della vita eterna. E quindi noi saremo sempre col Signore. E applicazione, quindi la morte non può farci niente, il potere, i poteri della morte non possono fare niente contro la Chiesa di Gesù Cristo. Sì, ci possono uccidere fisicamente se Dio lo permette, sempre anche quello, non ci possono neanche toccare se Dio non lo permette, se Gesù non lo permette. Ma se lo permette, al massimo ci possono toccare il corpo, ma l'anima, lo spirito non lo possono toccare, perché noi facciamo parte della Chiesa e quindi le porte dell'Hades e il potere della morte non può vincere contro la Chiesa. Noi abbiamo questa speranza, cari fratelli, che un giorno, anche se ci dovessero uccidere, noi andremo col Signore e saremo con Lui per l'eternità. Poi la terza metafora, molto velocemente, cercate di seguirmi, allacciate la cintura di sicurezza, versetto 19. Io ti darò, Gesù parla ancora con Pietro e dice, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Le chiavi servono per aprire, per dare accesso, no? Quindi Gesù avrebbe dato a Pietro le chiavi, il modo perché le persone potessero accedere al regno di Dio. E questa profezia di Gesù è stata adempiuta. E dove? Negli Atti degli Apostoli. Andiamo negli Atti degli Apostoli e faremo una super veloce sintesi di Atti, perché se vogliamo studiare bene sulla Chiesa, sarebbe bene proprio prendere il libro degli Atti e studiarlo fino in fondo, perché la storia della prima Chiesa è anche la storia di come i primi credenti hanno capito sempre meglio il significato del Vangelo e le implicazioni del Vangelo, perché era un periodo transitorio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi stavano imparando tante cose. Atti 1:8, bellissimo questo versetto, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Qui Luca ci dà, con un versetto ci dà lo scopo della Chiesa. Lo scopo della Chiesa è quello di fare testimoni, di essere testimoni da dove siamo fino all'estremità della terra. Ma Atti 1:8 anche ci dà la struttura del libro di Atti, della storia della prima Chiesa. Possiamo che si divide in queste tre parti grandi. Quindi il Vangelo in Gerusalemme e poi in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E allora nel capitolo 1, anzi no, nel capitolo 2, quando allora lo Spirito Santo arriva a Pentecoste e i discepoli ricevono lo Spirito Santo, succedono diverse cose, diversi miracoli, tra cui parlano in lingue che non avevano imparato, nelle lingue dei popoli che stavano lì per adorare il Signore, perché capissero le grandi cose di Dio, e poi Pietro si alza e predica il Vangelo, predica la morte di Gesù e la sua risurrezione. E cosa succede alla fine della sua predicazione? 3.000 persone credono in Gesù, e voglio leggere qui dal versetto 38, basta che leggiamo questo, Atti 2:38. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi il sigillo, il pegno, come dice Efesini 1:3, non 1:13, 14, il sigillo della nostra salvezza, della nostra vita eterna, è lo Spirito Santo che è in noi. E quindi questo ha segnato l'inizio della Chiesa, quando i credenti hanno ricevuto lo Spirito Santo. E poi Dio si è servito di chi? Per portare il Vangelo per la prima volta a Gerusalemme, e quindi a quelli che stavano a Gerusalemme, anche tanti, già si stava verificando il raggiungimento dell'estremità della terra in un certo modo, perché c'erano molti ebrei da fuori da Israele che stavano lì per la festa di Pentecoste, e quindi Gesù si è servito di Pietro per aprire il Vangelo a quelli che stavano a Gerusalemme. E poi in Giudea e Samaria, capitolo 8, Atti 8, versetto 1 a 17, vediamo la storia del Vangelo che si diffonde in tutta la Giudea e Samaria dopo l'uccisione di Stefano, il primo martirio. Allora comincia una persecuzione molto grande a Gerusalemme, e quindi i credenti scappano in Giudea e arrivano fino in Samaria a predicare il Vangelo, e molte persone credono in Gesù. Ma arriviamo al versetto 14 a 17, ancora non hanno ricevuto lo Spirito Santo, anche se avevano creduto in Gesù. Ma perché questo? Leggiamo, Atti 8, 14 a 17. Allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuni di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Perché questo? Perché non hanno ricevuto subito lo Spirito Santo i credenti in Samaria? Perché vi ricordate, c'era un problema grande culturale. Cioè gli ebrei odiavano i samaritani odiavano gli ebrei. Cioè gli ebrei addirittura, quando dovevano andare in Galilea, da Gerusalemme o dalla Giudea, in mezzo c'è la Samaria, facevano tutto un giro, facevano 2 o 3 volte la strada per arrivare in Galilea, pur di non passare per la Samaria, perché odiavano i samaritani e i samaritani odiavano loro. Ma il problema è che Gesù non odiava i samaritani. Lo sappiamo dall'incontro con la donna samaritana, Giovanni 4, per questo doveva andare lì, proprio per questo. Ma la Chiesa aveva bisogno di un insegnamento, doveva capire che non ci doveva essere la Chiesa degli ebrei, dei giudei e la Chiesa dei samaritani. Ma la Chiesa è unica e non ci deve essere separazione. tra tutti quelli che hanno creduto e accettato che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E quindi i credenti ebrei, giudei, dovevano capire che i samaritani facevano parte della loro chiesa e la chiesa era unica. Quindi il credente samaritano, la persona che si era pentita del suo peccato, accettato Cristo come samaritano, era tanto quanto parte della chiesa che un ebreo, un giudeo di Gerusalemme, perché aveva ricevuto lo Spirito Santo come gli altri. E quindi ci doveva essere questa cosa miracolosa, visibile. Dio si è servito ancora una volta di Pietro per confermare questo, per dare la chiave anche ai samaritani, se vogliamo dire così. E poi, non lo leggiamo, ma in Atti 10 conoscete la storia di Cornelio, no? Cornelio era un centurione romano, non era un ebreo, non era neanche un samaritano. E allora Gesù manda Pietro da Cornelio per predicargli il Vangelo. E mentre predica il Vangelo insieme a dei testimoni giudei, credenti giudei insieme a Pietro, cosa succede? Mentre Pietro predica il Vangelo, Cornelio e tutti quelli che stanno in casa sua, probabilmente tantissimi, perché era un centurione, famiglia, ufficiali, amici, colleghi, eccetera, eccetera, hanno creduto in Gesù ed erano romani, non erano ebrei. E allora lì è successo come a Pentecoste, come una mini Pentecoste. Perché? Perché Pietro e i suoi fratelli in Cristo, giudei, dovevano capire che non ci doveva essere la chiesa degli ebrei e la chiesa dei non ebrei, ma la chiesa è unica. Non ci sono più discorsi di razze, neanche il discorso di ebrei non ebrei durante il periodo della chiesa. Questo era qualcosa che doveva imparare la chiesa, e lo stava imparando, perché Atti è la storia anche della comprensione del Vangelo e delle implicazioni del Vangelo. E quindi dovevano capire questo, che non era che un non ebreo doveva diventare ebreo e sottomettersi alla legge e poi accettare Cristo, perché la chiesa era soltanto degli ebrei. No, la chiesa era mondiale. E quindi era per i samaritani, questi mezzi ebrei odiati, era per i non ebrei, uguale. Non c'era più questo muro di separazione, la chiesa è unica. E quindi vediamo proprio in Atti che Gesù si è servito di Pietro per dare l'accesso ai giudei, ai samaritani e ai non ebrei per il Vangelo. Adesso non serve più Pietro con le chiavi, chiunque crede in Cristo riceve subito lo Spirito Santo. E concludo con quel versetto che ho letto in Efesini, Efesini 1. Vale la pena che guardiamo anche noi tutti quanti, Efesini 1, 13 e 14, e concludo con questo stamattina, per farci capire l'importanza dello Spirito Santo in noi, che è il sigillo e il pegno della nostra unità con Cristo e della nostra unità quindi tra di noi e anche della vita eterna. È una conferma che veramente le porte dell'Hades, cioè il potere della morte, non può vincere contro la Chiesa. Perché questo è quello che succede con ogni individuo che crede in Gesù. Allora, Efesini 1, 13 e 14. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi veramente siamo beati noi che abbiamo creduto in Gesù, perché facciamo parte della Chiesa, alla Chiesa di Gesù Cristo. Siamo parte della sua Chiesa. E la Chiesa è sua, e Lui la sta costruendo. E abbiamo lo Spirito Santo come sigillo e pegno che porterà a termine la nostra salvezza, e quindi abbiamo la vita eterna, e quindi abbiamo la stessa forza che avevano i primi credenti, che erano pronti a morire per il Vangelo senza fare compromessi, perché sapevano che se fossero morti fisicamente, per loro vivere era Cristo, ma morire era guadagno, perché sarebbero andati con Gesù, il loro Signore, per cui stavano vivendo. Perché Lui è vivente, perché Lui è il Figlio del Dio vivente. Amen.